Vogliamo cominciare a riflettere perché il tema della famiglia è un tema estremamente importante perché abbiamo detto che Dio è famiglia e vogliamo partire da questa introduzione in cui cerchiamo di capire quale è il rapporto che c'è nella Trinità, espressione proprio di relazione, di quel noi che ha creato l'universo, di quel noi che a un certo punto ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo è un aspetto fondamentale prima di intraprendere questa tematica, perché credo che, come dice la Scrittura, Dio è colui dal quale prende il nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Questo già ci deve dare un senso importante di comprensione che esiste una dimensione in realtà di appartenenza, di consanguineità o di discendenza e di unione sia nella modalità spirituale, anzi per certi versi la famiglia spirituale, scopriremo che è una famiglia che ha una valenza, una unità molto più forte ed è quell'unità oltretutto che durerà nell'eternità, quello che realmente determina la nostra appartenenza e il nostro essere stati creati a immagine di Dio. Ecco perché questo è ovvio che quando Dio, dopo aver creato tutti gli aspetti meravigliosi della natura, dice qualcuno, dice poteva risparmiarsi di creare l'uomo, perché poi è stato l'uomo a creare più problemi di tutti, ma certamente questo, capite bene che nel dare un libero arbitrio, nel dare una libertà, nel creare l'uomo a sua immagine prima di tutto, quindi fornendogli una natura spirituale, creato quindi a immagine spirituale, a sua immagine, poi diversificato nell'aspetto uomo-donna con questa sorta di clonazione dove la donna in qualche modo, così in maniera scherzosa, è come un clono, una parte, una espressione dell'uomo che si divide e quindi poi si completa o si contrasta. Oggi sappiamo anche che tante malattie, derivano perché l'organismo, anziché funzionare in maniera concorde, le cellule, anziché funzionare tutte d'accordo, cominciano ad attaccarsi le une con le altre. Ma ecco, nell'immagine del funzionamento ci dovrebbe essere la complementarietà e nell'idea in cui Dio forma l'uomo a sua immagine non solo da una natura spirituale, ma da poi una diversificazione, cioè uomo e donna, che dovrebbe determinare questa complementarietà, questa dimensione di funzionamento che è così difficile tante volte da trovare e che è una sfida e che naturalmente è quella che caratterizzerà poi il fatto che un rapporto, una relazione sia di amore, sia di costruttività, sia positiva in tutte le espressioni, poi anche nella genesi dell'eredità, dei figli, della moltiplicazione, oppure, come sappiamo oggi, la dimensione del rapporto, della relazione conflittuale diventa una eredità negativa che si trasferisce a generazioni e a generazioni. E quindi la cosa fondamentale da comprendere mentre tratteremo la famiglia è che nella immagine di Dio ha una realtà spirituale meravigliosa, incontaminata, e la famiglia spirituale è una dimensione di relazione con il nostro creatore e di relazione con quelli che entrano nella famiglia spirituale, dove non c'è un passato negativo. Quindi perché? Perché nasciamo da Dio, quindi Dio non ha problemi di tensioni, di conflitti, non ha visioni parziali, per cui quello che in noi nasce da Dio non fallisce, non fallirà nell'eternità, anzi sarà poi l'unica realtà, la parte che rimane. È come quando diciamo che la realtà fisica è una manifestazione di momentanea della realtà di Dio, ma poi ci sarà un momento in cui la realtà fisica finirà e allora rimarrà semplicemente la realtà spirituale. Ma in attesa di questo momento beato dove tutto funzionerà in armonia, in perfezione, Dio ci dà sicuramente una guida, ci dà degli esempi, ci dà delle direttive, ci dà una sorta di sfida a poter funzionare nella dimensione poi relazionale come la sua famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo. E questa realtà ci deve sempre di più essere chiara, cioè perché ogni famiglia in realtà ha bisogno di ispirarsi a questa dimensione dove si immagina una squadra, dove l'egoismo, l'individualismo che è così collegato alla nostra poi caduta, perché dico oggi parlavo con qualcuno che generalmente poi scopriremo che nella dimensione della famiglia, anche quando sbaglia la moglie, Dio chiede conto al marito. Dico, ma questo non è giusto. Citavo appunto questa parte dove la donna cede al desiderio di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, questo frutto, poi ne passa anche al marito, però quando Dio interpella questo prototipo di famiglia, Adamo, Eva e i potenziali figli poi generati, quando interpella dopo questa situazione non dice Eva cosa hai combinato, ma dice Adamo. Ecco, quindi chiama al rapporto, chiama in qualche modo a rendere conto, a rendersi conto che c'era stato qualcosa evidentemente di non funzionante nella loro gestione familiare che aveva fatto sì che la donna forse non fosse abbastanza, non andiamo ora a studiare psicologicamente perché Eva si lasciò tentare, eccetera, eccetera, ma evidentemente qualche cosa aveva a che fare con quel discorso di essere insieme e di avere, soprattutto Adamo, questa responsabilità di guidare questa neofamiglia, di proteggere questa neofamiglia, di rispondere realmente delle scelte e delle decisioni, non certamente come autorità suprema, come despota, come dominatore, perché questo incarico di dominare la terra e guidare la terra era stato dato a entrambi, quindi non c'era scritto Adamo domina su tua moglie, ma dominate insieme sulla creazione. Ma evidentemente nella funzione, nel ruolo dell'uomo c'è questa necessità di proteggere. E io che mi occupo spesso di terapia di coppia, noto che una delle cose che le donne lamentano più di tutto, le donne sposate ovviamente, è quelle di non sentirsi sufficientemente protette. Lasciamo perdere considerate, quello sarebbe pure importante, ma protette dalla figura, coperte, supportate, non sopportate, supportate dalla figura maschile. Dicevo, la genesi del problema, anche se tante volte è come se parlassi a mio danno, la modalità per cui una famiglia funziona o non funziona, in realtà deriva in una percentuale maggiore dalla guida, dalla protezione, ma questo oggi semplicemente lo accenno, entreremo poi nei dettagli, e cioè dipende molto dalla dimensione, dalla comunione, dalla realtà del marito. Tanto è vero che i problemi diventano tremendi lì dove il marito si sottrae a questa responsabilità di essere sacerdote un po' della famiglia, di essere guida, ispiratore, si sottrae ancora di più all'essere padre, ecco perché questo è un altro livello, magari potrebbe anche arrivare finalmente a capire la sua responsabilità nella dimensione di coppia, ma non comprendere l'aspetto della paternità, ecco, non accettare che a un certo punto della sua vita non è più lui il bambino, ma c'è qualcun altro che deve essere seguito, e quindi in questo senso la problematica si estende, naturalmente non in maniera conseguenziale, ma c'è una percentuale maggiore di possibilità che la famiglia non funzioni, che la moglie non funzioni, che la moglie si prenda dei carichi, dei pesi, come vedremo, che non le competono, che la moglie debba mettersi i pantaloni, non nel senso fisico, ma che la moglie debba sopperire alle inefficienze, alle deficienze del marito e prendere un ruolo, prendere un posto che chiaramente, anche se in un certo senso si sente di prendere, ecco, o deve prendere per forza perché c'è un marito latitante, un marito che magari porta i soldi a casa, un marito che lavora, un marito, non sto dicendo un marito che non fa niente, perché questo sarebbe ancora più grave, dico se la responsabilità non è assunta neanche sul piano della sopravvivenza economica, e quindi ovviamente capite bene che questa dimensione comincia a fare acqua quando ognuno di noi non cerca di entrare nella funzione, nella modalità con cui Dio ci ha immaginato e con cui Dio ha pensato la famiglia. Sappiamo che l'ha pensata per amore, non per crearci problemi. L'ha pensata perché nella relazione impegnata, nella relazione di una famiglia, intendendo quindi famiglia non solo coppia ma anche figli, c'è la possibilità realmente di costruire una dimensione più grande a cerchi concentrici che in qualche modo diventi anche città, diventi nazione, diventi popolo. Ecco, quindi nel concetto della famiglia sappiamo che c'è insito, anche nella etimologia della parola, soprattutto del greco, c'è insito il concetto di patria, di nazione, di famiglia. Quindi capite bene, quando una cellula comincia a non funzionare, noi siamo in un periodo ancora più complesso, cioè dove neanche si immagina che esista una cellula, cioè perché c'è un'anarchia cellulare già di base, tanto è vero che l'attacco più grande delle forze delle tenebre è proprio al concetto stesso di famiglia. E realmente la famiglia diventa qualche cosa di indeterminato, di indefinito, e diventa un luogo dove neanche si comprende il funzionamento, come a dire, è come se risponde all'idea con cui tante volte delle persone immagino che si è creata la Terra, cioè come un discorso che nasce dal caos. Quindi è come se il caos potesse produrre qualche cosa di bello, di armonico. Questa convinzione che troviamo nella spiegazione della creazione, dal Big Bang al fatto che poi si sia creato l'uomo, piano piano sta diventando quasi una concezione antropologica, cioè mentale, dove si pensa che da qualunque cosa si mette insieme si può definire il concetto di famiglia. E questo discorso, naturalmente, nel momento in cui perdiamo il riferimento con il costruttore, con colui che l'ha ideata, colui che l'ha pensata, colui che ha pensato sicuramente di come potesse realmente il funzionamento di questa piccola cellula diventare il funzionamento di una nazione, il funzionamento di una famiglia grande come quella umana, in realtà nel momento in cui viene attaccato questa dimensione, questa comprensione, in cui la famiglia non ha più una definizione, e non ha più una definizione non solo nel senso dell'orientamento sessuale, quindi parliamo di sesso fluido, io sono quello che mi sento di essere, posso essere mamma, papà, nonno, zio, indipendentemente dalla mia realtà è biologica e proprio di circostanze, quindi posso essere quello che voglio, dove voglio, quando voglio. Io non so se questo vi rassomiglia un po' all'idea del caos, quando in realtà dobbiamo organizzare qualcosa. Io parlo ora di cose molto più semplici. Io vedo che anche noi che non abbiamo il carisma della organizzazione, o l'abbiamo in parte, cioè riusciamo a distribuirci i compiti in maniera tale che non tutti fanno la stessa cosa o non tutti fanno quello che pensano, perché alla fine in questa modalità soggettiva, personale, basata più su quello che io penso e sento, può funzionare qualcosa? Un ufficio può funzionare se ognuno fa quello che sente e pensa? Senza che ci sia una progettualità, senza che ci sia un obiettivo, cioè nessuna attività commerciale può sussistere in questa maniera. E dico, poi diciamo, vabbè, ma la famiglia non è un'attività commerciale. Ha ragione maggiore, ha bisogno di una motivazione, una spinta, delle realtà che la motivino, la spingano verso un obiettivo ancora più chiaro. Ecco perché? Perché la finalità è proprio quella che scopriremo essere anche la finalità della famiglia spirituale, cioè quella di crescere insieme, cioè quella di fare sì che la differenza, e qui apriremo un altro aspetto importante, per quanto oggi sia completamente negato, e uomo e donna sono dei concetti molto relativi, la differenza che generalmente c'è tra una personalità femminile e la personalità maschile dovrebbero portare a una complementarietà, cioè a quella idea meravigliosa di Dio di poter funzionare insieme con la diversità che diventa un arricchimento, non una competizione. Una diversità che ha bisogno di funzionare, ha bisogno anche di riconciliarsi, perché nel funzionamento succedono anche degli incidenti di percorso dove si rompono i rapporti, si creano le tensioni, si creano i conflitti, ma rimane ferma quella idea, quella immagine di costruire insieme. Nella costruzione comune, a un certo punto, come scopriremo, si scopre che l'altro non è propriamente come l'avevi immaginato, o i figli che hai tanto desiderato non necessariamente corrispondono alle tue aspettative, per cui vediamo che questa bellissima idea che Dio ha tante volte non solo viene distorta dal peccato, in cui tutti in qualche modo siamo ricaduti come esseri umani, non c'è qualcuno che è immune da questa malattia che abbiamo contratto da Adamo in poi, il fallimento. Ma poi chiaramente questo fallimento può prendere delle forme, delle espressioni così ancora più distruttive che, come qualcuno ha osservato, cioè da una famiglia che funziona, vai a prendere la discendenza e trovi tante persone geniali, tante persone non solo per cultura, ma tante persone che veramente riescono a riprodurre questa armonia da famiglie già estremamente conflittualizzate, distrutte, con problemi incredibili, è più facile trasmettere questa dimensione che viene ereditata poi dai figli. La cosa fondamentale che questa sera vorrei sottolineare, al di là di ogni cosa, avviandomi verso la conclusione di questa brevissima introduzione, sarebbe secondo me importante magari concedere almeno 10 minuti poi a qualche domanda, ecco, vorrei che lo potessimo fare magari alla fine di ogni breve seminario, è che Dio continua a credere nella famiglia. Cioè Dio, al di là di tutto quello che gli uomini, per la loro esperienza fallimentare, per le loro delusioni, a un certo punto arrivano a produrre, cioè in una maniera tremenda, persino considerando il prodotto dell'amore come un rifiuto e non lasciando che venga alla vita. Se andiamo a vedere le statistiche degli aborti, scopriremo qualcosa di impressionante, che ormai si è creata una coscienza tale in cui il bambino, frutto di un rapporto sessuale ovviamente, ma frutto di un incontro di amore, diventa un materiale di scarto facilmente, 1, 2, 3 volte, e se dovessimo immaginare tutti i bambini uccisi veramente dall'egoismo, da un senso di famiglia che non solo non si prende in carico, diciamo, quei figli che sopravvivono all'aborto, ma in qualche modo li uccide direttamente, proprio per non avere la responsabilità. E credo che questo sia qualcosa che continuerà ad aumentare nella misura in cui non riusciremo a comprendere lo spirito vero della famiglia. Lì, naturalmente, la difficoltà penalizzerà i coniugi, penalizzerà i figli che dovrebbero nascere, penalizzerà quelli che nascono. Ma rimane questa idea che siamo stati creati famiglia nell'immagine di Dio. Dio crede nella famiglia. Dio sta lavorando perché? Perché la famiglia, ecco, è lì dobbiamo realmente comprendere che da questo aspetto parte tutto il nostro futuro. Tante volte realmente la crisi della famiglia è una Gerusalemme che va affrontata, risolta, la crisi della famiglia spirituale nella stessa maniera, perché se no tenderemo a un rapporto sempre più disimpegnato, dove o non ci assumeremo mai una responsabilità, e questo è un poco quello che sta circondandoci come problema secolare, problema delle persone che sempre di più hanno difficoltà a immaginare un impegno, dopo specialmente che hanno fallito, cioè come se non potessero immaginare di poter ripristinare un'altra famiglia, oppure direttamente in qualche modo questa leggerezza porterà a situazioni sempre più strane in cui saranno penalizzati i membri della famiglia, saranno penalizzati i discendenti della famiglia e la sofferenza di Dio sarà sempre più grande perché Lui continua a credere che la famiglia è al centro della società, è al centro e non possiamo distruggerla. Ogni, anche dal punto di vista sociologico, ogni cultura che ha cominciato a distruggere la famiglia, l'idea stessa di famiglia, poi si è trovata distrutta, perché non può esistere una società senza un nucleo familiare. Forse è arrivato il tempo che dovremmo prendere esempi dagli animali. Io dico almeno, perché tante volte la irrazionalità umana, l'egoismo umano, la difficoltà di credere nel progetto originale ci rende meno famiglia di quello che sono la famiglia animale. Ed è, che dire, cioè, siamo arrivati a invidiare il comportamento animale, senza offendere gli animali, dico, ma proprio perché nella nostra libertà di scelta, ed è tipico questo problema dalla risposta proprio che Adamo diede a Dio al primo rendiconto sulla loro scelta. La donna che tu mi hai dato, se non mi davi la donna, sarei vissuto da Dio in questo paradiso. La donna, il serpente, se non mettevi il serpente, vedete, in questa risposta a un Dio che sta cercando di richiamare al progetto iniziale, è concentrato tutto il problema fondamentale della famiglia, cioè la difficoltà ad assumersi ognuno la propria responsabilità. Scarica barile, dice qualcuno. Naturalmente il serpente non poté dire c'è qualcun altro è colpa, perché quella era la sua natura. Cioè, aveva fatto una scelta deliberata di venire in antitesi, di antagonizzare Dio, e quindi lui era ben determinato, non aveva bisogno di scuse, quella era la sua natura. Ma nella gestione, nel fronteggiarsi con i test, con le prove che come singoli, ovviamente, ma ancora di più come famiglia, saremo chiamati ad affrontare, una cosa importante, e concludo, è che impariamo ad assumerci le proprie responsabilità, non stando ad accusare il non funzionamento degli altri. Se non avessi questo marito, se non avessi questa moglie, se non avessi questi figli, se non avessi, eccetera, eccetera. Ma ognuno, questo chiaramente è una maturità, assuma, comprenda che le difficoltà, i test, non devono accusare altri nella nostra, diciamo, nel nostro fallimento, ma nell'assumerci la nostra responsabilità, nel comprendere il fatto che stiamo crescendo, che facciamo degli errori, eccetera, eccetera, io credo che ci sarà un principio importante per cui potremo veramente funzionare sempre meglio come famiglia. Mi fermo qua.